19.33, siete sempre all'ascolto dei 105.250, questa è Radio Blackout, siete all'ascolto di Acab, l'aperitivo controinformativo Ardecore Balengo. E saltiamo da Lugano e ringraziamo ancora una volta il compagno che si è messo in collegamento con noi rispetto alla situazione dello sgombero del mulino e andiamo a trattare direttamente di frontiere. Nel frattempo ci arriva un aggiornamento dal presidio resistente transfrontaliero che vorrei andare a leggervi per intero, insomma un aggiornamento che potete poi andare a ritrovare nel sito www.passamontagna.info. E poi andremo insomma a ricollegarci da questo argomento agli aggiornamenti per quel che concerne la situazione dentro al CPR di Corso Brunelleschi qua a Torino. Da venerdì 14 maggio centinaia di persone hanno attraversato il campeggio contro le frontiere a Clavier. Siamo ancora qui dopo 10 giorni, il campeggio si è trasformato in un presidio resistente. La frontiera e le sue guardie non si muovono certo nell'ombra, la militarizzazione di queste montagne è ben visibile dal luogo in cui ci troviamo. Agenti della gendarmeria e della PAF, polizia delle frontiere, appostati con i loro binocoli e con i loro apparecchi fotografici, calpestano giorno e notte i sentieri delle montagne che ci circondano, dove ultimamente anche gli impianti del turismo sono inattivi o semideserti. Di giorno le sagome nere delle guardie spuntano dai boschi e si muovono a piedi, in bicicletta o in 4x4, controllando il territorio. Di sera i loro fari illuminano, i pendii, rendendo difficile l'attraversamento. Nonostante i sistemi di controllo siano elaborati, l'equipaggiamento della polizia di frontiera comprende anche telecamere e visori notturni, questa linea invisibile viene bucata costantemente. La frontiera è il luogo in cui si intrecciano storie di resistenza. Ogni sera sentiamo i racconti di chi ha già attraversato numerose linee di confine dai Balcani a Lampedusa e si trova ora di fronte all'ennesima barriera, ma decide ancora una volta di autodeterminarsi o continuare. Durante questa settimana siamo stati e state testimoni di un crescente uso della violenza da parte delle guardie francesi. C'è stato riferito di persone respinte una notte, di essere state colpite con una pietra da un agente nel tentativo coatto di arrestare la loro fuga. Un'altra persona ha riportato lesioni dovute ai colpi del manganello di una guardia in agguato nel buio proprio all'inizio del sentiero, oltrepassato il confine. Storie di questo tipo non sono nuove, furti, pestaggi e intimidazioni si sono verificati numerose volte tra i sentieri e la caserma della PAF a Monginevro. Siamo qui e qui resteremo perché queste violenze non possono rimanere invisibili. La frontiera ovunque, su queste montagne come nei Balcani, a Ventimiglia, a Calais, sia nei confini interni all'Europa che in quelli esterni come in Libia, in Turchia e nel Mar Mediterraneo. Le varie polizie e sistemi di controllo statali continuano a reprimere, uccidere e rinchiudere le persone. La frontiera è ovunque, in tutte le città o strade dove la polizia fa controlli mirati alle persone considerate immigrate, dove si esprime la violenza e l'intolleranza fascista e razzista. Come la settimana scorsa a Ventimiglia, dove un ragazzo chiamato Musa Bald è stato massacrato di botte da 3 fasci schifosi e dopo 10 giorni di ospedalizzazione è stato direttamente rinchiuso nel CPR di Torino, dove è morto tra il 22 e il 23 maggio in circostanze ancora poco chiare. Contro tutte le frontiere e la loro violenza mobilitiamoci in ogni luogo, agiamo contro queste politiche razziste e assassine. Sappiamo che finché la linea di frontiera esisterà, il terreno su cui si trova sarà luogo di lotta e noi saremo sempre complici con chi la attraversa. Il presidio dove ci organizziamo ospita ora di fatto una zona libera ed autogestita da tutte le persone che la attraversano. Vogliamo costruire molto di più, ci stiamo riorganizzando e per farlo chiamiamo all'appello tutte le soggettività e le realtà resistenti contro la militarizzazione di valli e montagne, contro tutte le frontiere e gli stati che le necessitano. 8:40 e insomma passiamo a un disco che insomma ci preme anche introdurre un attimo, un disco dal mondo primitivo, si chiama Paisaje Interior. Disco rilasciato Benefit in solidarietà con la prima linea del Frente in Colombia. Potremo ascoltarne solo una parte, quindi insomma vado a consigliarvi di cercarvelo su internet perché ne vale la pena, così insomma come vale la pena andare a cercare un'altra compilation Benefit. Si chiama Ruido contra el fascismo, scusate, Ruido contra el fascismo. Sempre Benefit per la situazione in Colombia, insomma i ricavati vanno a chi lotta contro l'oppressione del governo Duque. Dalle frontiere dell'Alta Valsusa adesso invece andiamo a darvi un po' di aggiornamenti su quella che è un'altra frontiera, la frontiera che viviamo tutti i giorni qua in città Torino, quella frontiera incarnata nel CPR di Corso Brunelleschi, il posto dove Musa ha trovato la morte pochi giorni fa, dove è stato ucciso, un altro omicidio di Stato, l'ennesimo. Ieri c'è stato un presidio molto partecipato che poi si è mosso in corteo per le vie di San Paolo, e proprio di questo andiamo a parlare con un po' di ospiti oggi in studio. Intanto ciao, benvenuti e benvenute, abbiamo qua sott'occhio insomma l'aggiornamento che è stato pubblicato sulla pagina Facebook, no, CPR Torino, insomma se volete un pochino raccontarci di quello che è successo negli ultimi giorni.
Beh, ciao a tutte e tutti, di CPR insomma ne stiamo parlando un sacco in questi giorni con quello che è stata la tragedia e la morte di Musa. È stata un po' ripresa insomma in un vortice anche mediatico, perché ovviamente si parla di una grande tragedia, per cui giornali, interrogazioni parlamentari e quant'altro stanno cercando anche di fare un certo tipo di sciacallaggio politico e mediatico. Per quanto riguarda ciò che sta accadendo, tuttora comunque sappiamo che permane lo sciopero della fame dei reclusi dentro al CPR di Torino. Già dalla notizia della morte di Musa siamo potuti passare comunque sotto quelle mura più volte, sia nella giornata di domenica in cui i reclusi ci hanno risposto con forti grida e lanciandoci della frutta in segno di risposta, e mentre poi nel giorno successivo, il lunedì, è stato chiamato un presidio che è stato molto partecipato, erano presenti comunque più di 300 persone che hanno voluto comunque urlare la propria rabbia contro quella prigione per senza documenti che abbiamo in città. È stato, come ho già detto, un presidio molto partecipato. La polizia, sia da dentro in tenuta antisommossa, si è schierata per cercare di evitare le risposte tra dentro e fuori, quindi si è schierata nelle aree, e ovviamente abbiamo visto come si è anche schierata al di fuori. Comunque c'è stato un imponente schieramento di sbirraglia varia. Dopo ore comunque di interventi e di grida, nonostante comunque fosse difficile ottenere una risposta da dentro, probabilmente perché i reclusi erano appunto ben osservati dalle guardie con la celere schierata, si sono susseguiti una serie di interventi, di grida, e dopodiché si è decisi di partire in corteo per insomma non solo ricordare quello che è successo pochi giorni fa a Mussa, ma anche per ricordare che quella violenza è una violenza sistematica, è un'oppressione, una repressione sistematica in quel luogo, come vabbè in tutti i luoghi di detenzione, ma lì appunto abbiamo delle specificità particolari, dal cibo, altre cose che comunque per cui comunque la gente lì dentro si è sempre ribellata. È partito un corteo comunque numeroso e rumoroso, che insomma ha cercato anche di ricordare un po' anche chi sono i responsabili e i complici della morte di Mussa e di tutte le violenze che ogni giorno vivono i reclusi da dentro.
Sì, è importante sottolineare secondo me che sia il presidio che è poi il corteo che si è mosso lungo le strade del quartiere San Paolo aveva anche come obiettivo quello di dar voce a chi di solito non l'ha, a raccontare, come dicevamo prima, gli episodi che quotidianamente i reclusi vivono sulla loro pelle. Quando le urla e i cori anche hanno raggiunto le persone che erano affacciate ai balconi, erano in fila nei negozi a pochi metri dal CPR di Torino, è stato molto importante anche appunto sottolineare chi sono realmente i responsabili. Ricordiamo che il CPR di Torino è gestito dalla multinazionale GEPSA, che appartiene al gruppo Engie Energia. GEPSA è responsabile attraverso la sua gestione di vari servizi, tra cui la consegna dei pasti, che sistematicamente vengono consegnati ai reclusi in condizioni immangiabili, pieni di psicofarmaci. GEPSA è responsabile del servizio sanitario all'interno del CPR, paga i medici che non, da quello che ci raccontano i ragazzi, intervengono mai, anche perché non sono mai presenti all'interno del centro. Atti gravi di problematiche sanitarie. GEPSA gestisce e è responsabile della sparizione delle cartelle cliniche, come nel caso di Mussa. GEPSA, secondo le persone che in strada hanno urlato la loro rabbia, è responsabile della morte di un ragazzo di 23 anni. Inoltre le condizioni di salute dei reclusi sono e dovrebbero essere anche controllate nel momento in cui le persone entrano in questi centri. Questa è un compito dell'ASL, in prima battuta dell'ASL territoriale di Via Monginevro, e sicuramente dell'ASL della città di Torino di via San Secondo, che chiudono sistematicamente gli occhi sul controllo che ipoteticamente dovrebbe accadere in ingresso a livello sanitario nel CPR. Quindi anche l'ASL è responsabile della morte di Musa. Queste sono state, direi, anche un po' gli argomenti che le persone che si sono ritrovate sia al presidio e sia per strada nel quartiere di San Paolo hanno voluto ricordare. Non anche per non accettare la narrazione, l'immaginario che si sta creando intorno a questa tragedia, per non far diventare questa tragedia, come già successo nel 2019, un episodio, una fatalità, ma per urlare e per raccontare che sicuramente questo accade quotidianamente. Quando si dice che appunto che il CPR uccide e non vuole essere uno slogan, ricorderei una delle ultime testimonianze che abbiamo raccolto da dentro, quello che è successo 2 giorni prima della morte di Musa, ovvero giovedì della settimana scorsa, quando un ragazzo egiziano, per protestare contro le condizioni in cui era costretto e contro il possibile rimpatrio in Egitto, si è arrampicato su una cancellata ed è caduto a terra da un'altezza di 3,5 metri. I compagni che erano con lui nell'area e che hanno cercato di portare i primi soccorsi ci hanno raccontato che il ragazzo è rimasto 45 minuti senza conoscenza, con una ferita al cranio molto vistosa, senza che nessun medico del centro, quindi ricordiamo le responsabilità di GEPSA, fosse intervenuto. Anche perché i ragazzi hanno cercato di chiamare il 118 gli ha risposto che non possono entrare all'interno del centro senza l'autorizzazione di chi gestisce il centro. Il ragazzo adesso si trova in coma qui in un ospedale a Torino e lotta tra la vita e la morte. Questo per ricordare che quotidianamente le tragedie e la violenza dello Stato sono presenti all'interno di questi luoghi infami.
Certo, e questo insomma assume ancora un contorno ancora più chiaro, come l'hai spiegato, assolutamente insomma, chiaro, logico, il significato dello striscione che era appeso fuori dal CPR durante il presidio di ieri. Polizia, medici, GEPSA complici, il CPR uccide, perché appunto il CPR uccide tutti i giorni, o quantomeno cerca di uccidere tutti i giorni, e poi è solo un caso se le persone riescono a resistere giorno dopo giorno. E infatti, come hai benissimo spiegato tu, il messaggio che il corteo, che il presidio ha cercato di convogliare attraverso i suoi vari interventi era la non eccezionalità della tragedia di Musa, ma assolutamente neanche il rifiuto di voler far diventare questo episodio normale.
Ed è proprio per continuare a raccontare la storia di Musa, ma non solo la sua, la storia di tutte le persone recluse dentro i CPR, che la mobilitazione che è cominciata nei giorni scorsi e che ieri ci ha visto e viste sotto le mura del CPR continuerà anche nelle prossime settimane. Oggi c'è stato un saluto da parte di alcune solidali sotto le mura del CPR. Appunto, la storia non dovrà cadere, come cadono molto spesso le storie delle persone recluse nei centri, nell'oblio. Non sarà la storia di di Mussa a rimanere l'ultima storia. L'abbiamo detto, la storia di Mussa non è purtroppo eccezionale, nel senso che non è un'eccezione, è la normalità dentro questi centri, quindi è importante continuare a mantenere l'attenzione alta rispetto a questi centri di detenzione amministrativa.
In questo senso risulta ancora più ipocrita dell'interrogazione parlamentare di gente del Partito Democratico, che sappiamo i CPR li appoggia nelle città in cui governa e li appoggia a livello nazionale. Il CPR di Torino non è l'unico centro di questo tipo a livello nazionale. Vale la pena ricordare che, insomma, ieri il CPR di Milano è stato attraversato da fortissime proteste. I reclusi hanno incendiato delle parti della struttura. La cosa è cominciata da, insomma, quelle questioni che sono quotidiane, ovvero poi i giornalisti mainstream possono metterla un po' giù come vogliono, dire la rivolta dei biscotti, però si sa, nelle situazioni di reclusione spesso sono quelle gocce che fanno traboccare il vaso, ma non solo, sono anche quelle parti fondamentali su cui non si può accettare sempre di subire, perché altrimenti si sa che le situazioni vanno sempre peggio. Per cui ieri il CPR di Milano, insomma, i reclusi si sono rivoltati. Qualche giorno fa, sempre nello stesso centro, un detenuto aveva cercato di togliersi la vita. Il CPR di Torino, neanche lui è un'eccezione all'interno del sistema dell'espulsione. Il CPR che comunque è un ingranaggio di questo meccanismo che cerca di annientare chi non è ritenuto desiderabile o fondamentale, produttivo per lo Stato.
Sì, quindi vorrei approfittare anche per rinnovare attraverso questi microfoni anche la chiamata, come dicevamo prima, di una mobilitazione che secondo noi può coinvolgere anche diverse città, diverse individualità. Ognuno di noi può esprimersi, perché è importante appunto non relegare a un episodio quello che è successo. È importante non lasciar soli nelle mani dello Stato i reclusi dentro. Quindi seguiteci e rinnovo appunto la chiamata per esprimersi anche in maniera individuale nelle proprie città, come meglio crediamo e come in realtà dovremmo fare in questo periodo.
E intanto un saluto, un abbraccio ai detenuti del centro di Corso Brunelleschi, insomma, noi un abbraccio solidale. E sono le 19:59, noi siamo arrivati veramente agli sgoccioli di questa puntata dell'aperitivo controinformativo Arde Core Balengo, quindi non so se faremo un mashup con Kebab per quest'ultima diretta da Milano o se la faremo direttamente con il pattuma arrotolato.
In chiusura appunto ci associamo col saluto a tutti i reclusi, oltre che del CPR, anche chi ci ascolta dal carcere di Torino, e a tutti i prigionieri che lottano all'interno delle patrie galere.